Cinofilia Rock and Roll, un abbaio fuori dal coro. E oggi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di questo grande e immenso mondo, immenso approccio, che è la lettura del cane. Nella scorsa puntata abbiamo visto quelli che potevano essere dei punti di osservazione un po' generali sulla lettura del cane. Abbiamo anche iniziato a capire perché si rende necessario imparare a leggere un cane, quindi sia per chi è del settore, quindi sia perché si sta avvicinando a far diventare la cinofilia una professione, sia per chi lo fa da molto tempo, che imparare a leggere un cane, quindi farci un'idea chiara del cane che abbiamo di fronte, è indispensabile proprio per anche organizzare, programmare un percorso efficace con quel cane lì. Per esempio, solo per portare un piccolo esempio, l'altro giorno una mia allieva, dopo che il suo cane è stato visto da diversi educatori, ma presentava un problema particolare, quindi aveva una gastrite abbastanza potente, quindi dopo qualsiasi evento sovraccitante, la presenza di cani, stare in gruppo insieme con altri cani, eccetera, eccetera, si trasformava poi in un episodio di vomito, diarrea, che poteva durare anche una settimana. Quindi questo cane particolarmente fragile, con questa gastrite particolarmente acuta, il cane è stato visitato, è stato osservato dai veterinari, aveva seguito anche il protocollo veterinario corretto, ma in realtà questa gastrite non si attenuava, non si modificava, il cane non riusciva a stare bene. Poi ho avuto l'occasione, la fortuna di conoscere questo cane qua ed era palese che la sua gastrite fosse di natura psicosomatica. Quindi l'approccio educativo che era stato applicato su quel cane lì in realtà aumentava l'insorgenza di questa patologia. Quindi è stato sufficiente cambiare punto di osservazione, cambiare punto di vista, iniziare a fare un lavoro diverso sul cane, che nel giro di un mese la gastrite se n'è andata. Adesso io non sono un guru, non sono che salverò, diciamo, tutte le manifestazioni mediche dei cani, però è un punto a favore di questa tesi che io sto portando oggi con voi, cioè il fatto che se noi impariamo a leggere il cane, impariamo anche ad organizzare, a creare, a preparare un percorso ideale per il cane che abbiamo di fronte a noi. Quindi per chi è del settore è indispensabile imparare a leggere un cane. Per chi invece è un normale amante dei cani, senza scopi, diciamo, lavorativi o comunque di fare qualcosa con il cane, è lo stesso importante imparare a leggere il cane, perché giustamente se io mi interfaccio correttamente con il mio cane o col cane di miei conoscenti o con i cani che incontro per strada, saperli leggere magari ci evita anche di essere morsi, oppure anche ci evita di creare un disturbo, un fastidio a questi cani, che magari può nel tempo causare anche a questi cani magari dei comportamenti inadeguati. Quindi chiunque voglia interfacciarsi con i cani, per chiunque voglia condividere dello spazio insieme con i cani, è importante saperli leggere. Io non vi sto dando la soluzione, il sacro graal della lettura dei cani, perché ognuno di noi ha un po' il suo approccio a leggere il cane. Quello che io vi sto regalando, condividendo oggi insieme, è il mio modo di leggere i cani, quindi il mio modo di osservare un cane, di dare una lettura a freddo che possa in realtà essere un punto di inizio per il percorso che dobbiamo fare insieme. Quindi oggi andiamo a vedere quelli che sono i miei 3 principi di base. Quindi io, quando osservo, valuto, leggo un cane, applico questi 3, come posso dire, questi tre pilastri. Ecco, quindi ognuno di questi 3 pilastri ha un'importanza, ha un ruolo, ha una percentuale all'interno del lavoro che dobbiamo andare a fare con questo cane qua. Il primo pilastro, il primo principio di base che io tengo in considerazione quando valuto un cane è l'etologia. Che cos'è l'etologia? L'etologia è, può essere definita anche biologia comportamentale, è una branchia della zoologia e della biologia che studia il comportamento animale. Il termine etologia, dal greco ethos e logos, intesi come carattere o costume e studio, indica infatti la moderna disciplina scientifica che studia l'espressione comportamentale degli animali nel loro ambiente naturale, compreso l'uomo. c'è una branca dell'etologia che studia il comportamento dell'uomo, secondo gli stessi criteri con i quali viene condotta la ricerca in altri campi della biologia. Il termine racchiude nella maggior parte delle lingue europee l'originale espressione tradotta ricerca comparata sul comportamento. Ecco, la stessa utilizzata da Coran de Lorenz, che è considerato il padre fondatore della disciplina. Quindi, il mio approccio etologico prende come punto di riferimento, come base, il fatto che il cane è un animale, è una creatura, è un mammifero sociale, è un predatore, ricercatore, razziatore, sociale, ad orientamento olfattivo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, io se osservo un cane mi aspetto di vedere dei comportamenti inseriti all'interno della sua specie, catalogati all'interno dei comportamenti che sono normali, naturali per un cane, ok? Quindi quando osservo un cane da un punto di vista etologico, osservo principalmente l'etogramma, gli istinti e le pulsioni. Allora, l'etogramma è il repertorio dei comportamenti di una determinata specie. Quindi, con specie, quando noi parliamo di cani, possiamo anche dire razza. Non razza in termini di possesso di un pedigree, ma razza in termini di media popolazione. Quindi se una popolazione di individui ha dei tratti distintivi similari, possiamo definirla razza. Quindi se tutti i cani che arrivano da una determinata area geografica hanno tutte le orecchie a punta, hanno tutti lo stesso colore, hanno tutti lo stesso peso, hanno tutte le stesse caratteristiche, a prescindere che siano stati etichettati all'interno di un pedigree, che non è nient'altro che un documento genealogico, quindi non è nient'altro che conosciamo, fra virgolette, la storia, i genitori, gli zii, i nonni, eccetera, eccetera, di quel cane lì, ma a prescindere da questo documento, se io ho delle caratteristiche similari, possiamo definire la razza in un certo senso. Quindi, quando osservo un cane, osservo anche quelle che potrebbero essere le caratteristiche di una determinata razza che lo compone. Quindi, se davanti a me ho un palese terrier di tipo bull, quindi il cane che ho davanti a me ha le caratteristiche morfotipiche, funzionali, comportamentali, quindi la sua testa, il suo modo di muoversi, la sua fisicità, la sua struttura, sono tipiche dei terrier di tipo bull, concettualmente io mi aspetto che quell'individuo abbia tutta una serie di comportamenti che sono tipici nella sua razza. Al tempo stesso, quando io osservo un cane dal punto di vista etologico, dovrei anche conoscere molto bene la storia di quella razza. Quindi molte volte quello che noi esseri umani definiamo problema in realtà non è un problema, è in realtà una caratteristica della razza, ok, che avete scelto di vivere. Il problema qual è? È che voi non lo state accettando, oppure il problema è che voi non lo sapevate, ignoravate una caratteristica di quel tipo di individuo, e adesso si sta scontrando, vi sta sbattendo un po' a pesci in faccia la sua realtà. Faccio degli esempi, ok? Quindi io scelgo di adottare, acquistare, prendere un cucciolo di terrier, quindi un Jack Russell, un Border Terrier, un Fox, eccetera, eccetera. L'immenso gruppo dei terrier ha molti individui, però io scelgo di vivere la mia vita insieme con terrier, poi non posso venire a piangere dall'educatore o dall'istruttore a cui mi affido se il cane mi ha scavato i buchi sul divano, perché in realtà io ho scelto di vivere con un cane da caccia stanatore, quindi un cane che è stato concepito da una selezione che dura da centinaia di anni anche per fare un certo tipo di lavoro, per avere un certo tipo di indole, per avere un certo tipo di pulsione predatoria, per avere un certo modo di cacciare e quindi ovviamente anche per avere una serie di caratteristiche che poi nella vita di tutti i giorni potrebbero anche rivelarsi complicate nella convivenza con l'essere umano. Quindi se io ho scelto di prendere un Jack Russell per fargli fare la vita del cane da compagnia, forse questo Jack Russell potrebbe presentarmi anche un conto molto salato, quindi potrebbe anche a un certo punto dirmi Stella, io non sono fatto per fare sta vita qua, adesso te lo faccio vedere, te lo dimostro, chiaro ragionamento, come al tempo stesso potrei erroneamente scegliere un cane su una base estetica e poi rendermi conto che tutte le caratteristiche di quel cane lì sono totalmente incompatibili con quello che era la mia idea iniziale di cane. Questo su questa realtà le vittime principali al momento io vedo sono gli Inu, quindi lo Shiba Inu e la Kita Inu. Soprattutto lo Shiba, perché lo Shiba è bellissimo, questo cagnolino con questi tratti fisici, questa testa volpina, con queste orecchiette, con pelosino, sono bellissimi, cioè è un cane che in realtà non lascia indifferenti. Quando tu osservi uno Shiba, osservi comunque un cane che ha una certa regalità, una certa estetica, una certa... un carisma, un fascino importante. Il problema è che sono cani selvatici all'estrema potenza, quindi sono dei cani che fai fatica a relazionarti, fai fatica ad educarli, sono molto indipendenti e sono anche in realtà un po' resti a essere trattati come dei pupazzi. Quindi in realtà se poi magari i bambini me lo strapazzano, vogliono giocarci eccetera eccetera, questi sono anche cani che tirano fuori i denti facilmente. Quindi sono dei cani che è bellissimo ma piano, perché in realtà il loro ettogramma è un ettogramma importante, tipico di un cane selvatico, quindi un cane anche molto orgoglioso, un cane molto che vuole essere rispettato, è un cane molto anche diffidente. Quindi se tu cerchi di ingannarlo per fargli fare quello che vuoi tu, in realtà loro due o tre volte li freghi, poi non li freghi più. Sono dei cani estremamente indipendenti, quindi in realtà se io gli tolgo il guinzaglio può essere che questi non tornino più, o magari tornano il giorno dopo quando hanno finito di fare le loro cose, eccetera, eccetera. Quindi è bellissimo, ma il suo essere bellissimo è compatibile con quello che è la tua idea di cane? Per esempio, un altro cane vittima di questa idea antropocentrica che il cane basta crescerlo con amore e chi se ne frega di tutto il resto, sono i terrier tipo bull. I terrier tipo bull sono gladiatori, sono dei cani concepiti per combattere. Sono stati creati anche lì da centinaia di anni di selezione per essere dei cani da ring, cioè per essere dei cani che vanno dentro a un spazio e combattono con un'altra bestia. Quindi combattono contro un toro, contro altri cani, eccetera, eccetera, quindi, e devono tornare a casa anche. Quindi scegliere un terrier di tipo bull vuol dire comunque prendere in considerazione che tu stai per portare a casa un cane da combattimento. E poi sulla pratica dei combattimenti fra cani è molto triste in realtà che esistano delle razze di cani da combattimento, perché io... rifiuto categoricamente l'idea che gli animali combattano fra di loro, quindi per me non ha senso, ma non ha senso, per esempio, per me non hanno senso neanche gli sport di contatto. Quindi io non sono una persona con una verve aggressiva così accentuata da provare piacere nell'osservare la boxe o nell'osservare l'MMA eccetera eccetera. Quindi gli sport di contatto, gli sport di combattimento per me non hanno nessuna attrattiva, però rifiuto categoricamente l'idea di divertirmi nel vedere un cane combattere con un altro cane. Però faccio notare che l'essere umano di centinaia di anni fa non è l'essere umano di adesso, perché centinaia di anni fa, pensiamo all'antica Roma, dove uno dei monumenti più belli che ci ha lasciato l'antica Roma, che è il Colosseo, era in realtà un'arena fatta per vedere i gladiatori combattere fra di loro, quindi gli uomini uccidersi e scannarsi, a volte combattere contro altri animali, quindi combattere contro le tigri e i leoni, eccetera, eccetera. Quindi la pratica, il divertimento dell'essere umano di provare piacere nel vedere crudeltà e violenza è qualcosa che nel passato era molto più presente, ma comunque è insita ancora nell'essere umano. Fa parte forse del nostro etogramma, ok? Tornare magari a congiungersi con un argomento di cui stiamo parlando in questo episodio. Non conoscere la storia del cane che io ho scelto di prendere, oppure rifiutare la storia del cane che io ho scelto di prendere e continuare a battere il chiodo che io voglio che, per quanto io ho scelto quel cane qua, questo cane deve comportarsi diversamente da quello che è il suo ettogramma, è una volta un combattere contro i mulini a vento in modalità Don Quixote. Quindi attenzione, quando noi osserviamo un cane dobbiamo anche osservare quello che è la sua storia genetica. Quindi anche il suo ettogramma, quindi quello che è il suo, ripeto, repertorio dei comportamenti di una determinata specie o di una determinata razza. Quindi non andiamo a piangere se il nostro terrier di tipo bull non è un cane da parchetto cani, perché è ovvio che lui riuscirà ad andare al parchetto cani fino all'anno, l'anno e mezzo di vita, e poi inizieranno a insorgere dei problemi. Perché è normale, è un cane da combattimento, la sua pulsione fisica, il suo modo di interfacciarsi con gli altri cani è una dinamica fisica legata a quel tipo di realtà che lui vive, è una pulsione per lui, non riescono a farne di meno. Ah, ma mio cugino c'ha pitbull che va d'accordo con tutti. Sì, ma tuo cugino probabilmente uno o c'ha la mosca bianca, quindi nel terrier di tipo bull c'è la mosca bianca, che c'è magari il terrier di tipo bull particolarmente socievole, che magari non presenta questi tipi di comportamenti, ma è un colpo di culo, ok? Oppure il tuo cugino l'ha inibito talmente tanto, quindi ha schiacciato talmente tanto il carattere di quel cane lì, che forse questo cane qua non lo manifesta. Ma questo non vuol dire che in realtà nel cane non sia presente, quindi magari tuo cugino sta un po' giocando con la benzina e forse un giorno o l'altro questo cane si accende e forse non lo ferma più. Quindi anche qua no, ma ho visto quel cane, è buonissimo. Sì, ma statisticamente su 100 individui quanti ne trovi così? Io ho incontrato degli husky, dei Siberian husky, che rispondevano al richiamo. Ecco, era uno ogni 1000. Quindi, statisticamente, quell'unico cane che rispondeva al richiamo era statisticamente affidabile come scelta? Cioè, io ho scelto l'husky perché l'husky del mio amico risponde al richiamo e quindi io voglio che il mio risponda al richiamo. Piano stella, cioè non è detto che il tuo sia così, perché in realtà statisticamente parlando gli altri 99 non fanno questa cosa. È chiaro il ragionamento? Quindi quando noi osserviamo una razza dovremmo osservare in una realtà molto più ampia, non solo il cane strano che abbiamo, cioè il cane del nostro vicino che colpo di culo e sono contento per il vostro vicino è particolarmente bravo. Ok, perché magari tutti gli altri non lo sono, quindi un'osservazione un po' più oggettiva sulla cosa. Comunque quando noi osserviamo un cane dobbiamo osservarlo anche in termini di razza. Ma io c'ho il meticcio, ma il meticcio in realtà può essere due cose, può essere un prodotto ferale, un prodotto naturale, quindi potrebbe essere quel tipo di cane che ne stanno arrivando a camionate dal sud Italia, in cui è un cane selezionato da madre natura perché è figlio dei cani liberi sul territorio e hanno tutti una serie di comportamenti ben prestabiliti. Quindi i cani che arrivano dal sud Italia hanno tutti quanti un determinato comportamento, oserei dire standard, quindi li riconosci dal punto di vista comportamentale che sono cani che arrivano dal sud Italia. Quindi, in un certo senso, in realtà anche morfologicamente sono molto simili, sono quasi tutti levreroidi, quindi cani comunque tendenti a restare magri ma con le gambe lunghe, ok, mediamente di un peso di 20 kg, normalmente hanno tutti quanti una colorazione chiara, quindi hanno tutti una colorazione che va dal miele al bianco al marroncino chiaro, quindi sono tutti cani molto similari. Hanno quasi tutti le orecchie pendule, portano la coda arricciata sulla schiena, cioè non sono, ok, uno diverso dall'altro, sono molto tipici. Quindi, anche se il mio cane non ha un pedigree, è un bastardino, non è detto che, cioè, ha comunque una storia, un ettogramma, una storia genetica, quel tuo bastardino. Ripeto, se ha una serie di caratteristiche, potrebbe essere figlio dei cani selezionati da madre natura, quindi figli dei cani liberi sul territorio, oppure potrebbe essere un outcrossing, quindi la mescolanza di due razze. Quindi se io ho un bastardino di Cocker, 50% è Cocker, quindi in realtà più o meno quel tipo di comportamento mi devo aspettare da quel cane lì, è chiaro? E magari la mamma era maremmana e il papà era Cocker, e sarebbe interessante vedere cosa viene fuori, però ok, ma se la mamma era maremmana, in realtà sì, magari potrebbe avere delle caratteristiche estetiche simili al cocker, ma in realtà il comportamento potrebbe essere molto più simile alla madre, perché fra madre e padre dobbiamo considerare che il padre mette il pool genetico maschile, ma in realtà la madre, oltre a mettere il pool genetico femminile, mette anche 2 mesi di gestione della cucciolata. Quindi la madre per 2 mesi minimo, si spera anche qualche qualcosa in più, però per 2 mesi la madre comunque instilla nei suoi figli le competenze necessarie per arrivare alla vecchiaia, e quindi in realtà insegna qualcosa. Quindi è più facile che, se il mio cane è figlio di un padre X e di una madre Y, il comportamento sarà molto simile alla madre Y. Comunque, detto questo, anche se noi abbiamo la scusa del mio bastardino, no, ok, perché non è una scusa. Sì, è un cane mix di 2 razze, ma in realtà i suoi comportamenti sono il frutto di quelle 2 razze. Poi è tutto da vedere se ha preso il bello e il buono, o il tristo, direbbe da me, quindi comunque la parte negativa delle razze che lo compongono, perché ho visto dei cani che avevano preso il bello, i lati positivi comportamentali delle razze che lo componeva. Quindi l'ettogramma è il repertorio di comportamento di una determinata specie. Noi dobbiamo conoscerlo, dobbiamo capire tutte queste sfumature che fanno parte della razza che noi abbiamo scelto di prendere. Poi ovviamente abbiamo istinti e pulsioni. Quindi l'istinto è una spinta interna, congenita e immutabile, ad agire e comportarsi in un determinato modo indipendentemente dall'intelligenza. Quindi l'istinto materno. Ecco, l'istinto materno è una spinta interna che parte sia da una pulsione, in un certo senso ormonale, quindi comunque per manifestare un comportamento materno bisogna che si attivino tutta una serie di ormoni, progesterone, prolattina, eccetera, 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 però comunque è un istinto, ok? Quindi è già dentro, si attiva e il cane lo propone. Ecco, l'istinto è una cosa che va sempre molto considerata in una lettura oggettiva generale del cane che abbiamo di fronte a noi, ok? E come terzo punto abbiamo la pulsione, che è una spinta interna a manifestare comportamenti. Quindi la pulsione è l'esigenza a farli, questi comportamenti. Vediamo per esempio la pulsione predatoria, è una spinta interna all'individuo che lo spinge a fare un'azione predatoria, o la pulsione aggressiva, quindi è una spinta interna all'individuo che lo spinge ad aggredire il problema. Dopo va considerato che stimolo lo ha scatenato, però è un altro discorso ancora. Quindi, che tipo di ettogramma ho, che tipo di istinti e pulsioni mi sta manifestando, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre nell'approccio etologico valuto la sua storia genetica, la razza, il luogo di provenienza e le sfumature neoteniche del cane che io ho di fronte. Che cos'è la neotenia? La neotenia è la permanenza di soggetti infantili su un individuo adulto. È un argomento lungo, magari ci dedicherò un episodio solo sulla neotenia. Quindi il primo pilastro è l'etologia, cioè questa scienza che studia il comportamento animale all'interno del loro ambiente naturale. Il secondo pilastro che io tengo in considerazione quando leggo un cane è il behaviorismo, o per tradurlo in italiano il comportamentismo, ecco, che è un approccio alla psicologia sviluppato dallo psicologo John Watson. E raffinato ovviamente da altri studiosi. È un approccio che risale all'inizio del Novecento, ok? E in soldoni, cioè per renderlo più semplice, ok? Dichiara, ecco, che il comportamento dell'individuo sia l'unica unità di misura e di analisi scientificamente studiabile della psicologia. Questo ovviamente è molto limitante. Io sono convinto che sia molto limitante, però il behaviorismo è ancora tanto utilizzato in cinofilia. Quindi chi in realtà lavora nell'ambito di preparazione del cane, soprattutto sportivo, ha principalmente un approccio behavioristico. Quindi ha principalmente un approccio basato sulla l'indagine del comportamento, sull'associazione tra stimolo e risposta, quindi tra l'ambiente e il comportamento. Quindi E gli stessi comportamentisti dei primi del Novecento dichiarano che sebbene sia un paradigma teorico superato da, ovviamente, dagli sviluppi successivi della psicologia, alcune scoperte del comportamentismo, come gli studi sul rinforzo, rimangono validi ancora oggi. Ecco, quindi sì, è superato, sì, c'è molto di più, sì, un individuo non è soltanto il risultato della somma di stimolazione e rinforzo, stimolazione e punizione, perché ci sono le emozioni, c'è l'etogramma, come abbiamo visto prima, ci sono le sue pulsioni, i suoi istinti, c'è tutte queste cose qua. È riduttivo incanalarlo all'interno di questo semplice schema, ma questo semplice schema ci dà una chiave di lettura molto importante su quelli che sono i comportamenti appresi. Quindi, quando io osservo un cane in termini behavioristici, cosa tengo in considerazione? Non tengo in considerazione il suo etogramma, i suoi istinti, le sue pulsioni, le sue emozioni, ma tengo in considerazione le esperienze di vita che lui ha fatto fino a quel momento lì. Quindi, questo cane qua, questi comportamenti che lui mi sta esprimendo, sono frutto di un suo istinto, di una sua pulsione, oppure sono frutto di un comportamento che lui ha imparato? Ecco, perché se è un comportamento che lui ha imparato, ovviamente devo ragionare su quali sono i rinforzi che lui tiene in considerazione. Per restare semplici, quando noi si ragiona in termini behavioristici, si ragiona seguendo un semplicissimo schema che è stimolo, azione, rinforzo, stimolo, azione, punizione. È molto semplice. Quindi, concettualmente, lo stimolo è qualsiasi evento all'interno della mia prossemica, all'interno del mio raggio, okay, di percezione degli stimoli, che attiva un comportamento. Quindi il campanello di casa che suona è uno stimolo, la macchina del proprietario che si avvicina è uno stimolo, la presenza di un altro cane a tot metri è uno stimolo, un legnetto che si rompe nel bosco è uno stimolo. Il mio dichiarare la parola seduto è uno stimolo. Quindi tutto quello che è suono, odore, evento, rumori, eccetera, movimento, è uno stimolo. E lo stimolo è tale perché modifica l'attenzione, la risposta dell'individuo che lo riceve. Quindi c'è uno stimolo, successivamente lo stimolo viene seguito un'azione. Quindi l'individuo compie un'azione dopo lo stimolo. Questa azione che compie, se è seguita da un rinforzo, quindi se questa azione migliora la mia qualità di vita, io la tengo viva. Cioè, per me è importante continuare a farlo. Quindi, se dopo l'azione succede qualcosa che migliora la mia qualità di vita, che non necessariamente è il mio proprietario mi ha dato un viewstyle, però le mie emozioni mi hanno fatto provare piacere, quindi ho provato piacere, ho provato soddisfazione, ho provato orgoglio, ho provato eccetera eccetera eccetera, ho mangiato, quindi azione positiva, quindi in realtà, come ripeto, questa azione mi migliora la qualità di vita, quindi la tengo attiva. E questo gioco crea un circolo vizioso o un circolo virtuoso, perché non è detto che necessariamente il cane impari cose sbagliate. Crea un circolo, quindi stimolo, azione e rinforzo. Ogni volta che si riattiva questo stimolo, il cane continua a riproporre la stessa azione. Mentre se successivamente l'azione viene seguita una punizione, e attenzione che punizione non è necessariamente ricevo dolore, quindi la punizione non è necessariamente prendo una bastonata in testa, ma la punizione può essere anche non ricevo nessun miglioramento della mia qualità di vita, quindi ho fatto questa azione ma in realtà non è cambiato nulla, ecco che in realtà io forse questa azione la estinguo, cioè non investo energia in questa azione, ok? Perché esiste anche il concetto di punizione negativa. La punizione negativa è il concetto che non ho migliorato niente, non ho ottenuto niente, non è stato vantaggioso per me fare questa cosa. E quindi in realtà smetto di farla. Chiaro il ragionamento? Molto bene. Quindi alcuni comportamenti, adesso potrei fare degli esempi così, diciamo, sulla quotidianità che tutti quanti vivono. Per esempio, il cane che abbaia in giardino. Ecco, il cane che abbaia in giardino è in realtà un cane che percepisce l'avvicinarsi di un estraneo nella sua prossemica, questo estraneo che si avvicina crea disagio, crea frustrazione, crea nervosismo, quindi il cane lo considera un antagonista, un qualcosa di fastidioso, il cane inizia ad abbaiare, E il cane continua ad abbaiare finché questo estraneo non si allontana dalla prossemica, che normalmente la prossemica del cane in giardino è fino dove il cane riesce a vedere. Quindi, appena lo stimolo esce dalla vista, il cane smette di abbaiare. Ecco, tramite un processo behavioristico è evidente cosa è successo, nel senso, lo stimolo è la persona che è entrata nello spazio, l'azione è io ti abbaio, il fatto che la persona se ne sia andata è il rinforzo. Quindi il cane dice, sono un figo perché anche oggi ti ho mandato via. E quindi ovviamente non cambierà mai la dinamica legata a questa forma di abbaio. Il cane ogni volta che percepirà una persona entrare nel suo stimolo, gli abbaierà sempre di più nel tempo, perché ovviamente la sua autostima cresce. Quindi ovviamente più ti abbaio, più te ne vai, e quindi ovviamente io non smetterò mai di abbaiarti. E se noi lo osserviamo in questi termini, ci rendiamo conto che cos'è il rinforzo, che cos'è l'azione, che cos'è anche lo stimolo che la scatena. Voglio cambiare questa azione, ragionando in termini di punizione, concettualmente è la persona che arriva, invade lo spazio del cane, il cane inizia ad abbaiare, la persona resta ferma, immobile lì, il cane gli abbaia addosso un'ora, a un certo punto il cane smette di abbaiare e la persona se ne va, ecco che in quel caso io ho attivato una punizione, perché il cane prova fastidio del fatto che la persona è lì ferma davanti alla sua proprietà, tenta di mandarla via abbaiandole, ma la persona non se ne va e quindi ovviamente il cane sta provando una punizione perché non sta funzionando, cioè io sto investendo molte energie nell'abbaio, sono incazzato nero perché tu sei qua che invadi il mio spazio, però tu non te stai, cioè non te ne stai andando. Ecco che quella è una forma di punizione. Ecco che in quel caso il cane forse potrebbe fare la scelta di cambiare comportamento. Quindi il cane potrebbe dire, ok, smetto di abbaiare e me ne vado. Non è qualcosa che i cani fanno spontaneamente questa cosa qua, perché il cane spontaneamente tende a dare importanza agli stimoli il cane, perché non è in cima alla catena alimentare, quindi per il cane ignorare gli stimoli, ignorare le persone, ignorare gli altri cani non è qualcosa di naturale da fare, perché ovviamente mi metto a rischio, quindi per il cane ignorare uno stimolo non è qualcosa di normale. Però vabbè, quello è un altro discorso che magari faremo successivamente. Quindi in quel momento lì stiamo attivando una punizione. Il cane si zittisce, quindi il cane sta zitto, la persona si allontana, se ne va e il cane dice wow, rinforzo. Quindi io sono stato zitto, azione, la persona se n'è andata, rinforzo, io sto bene, perfetto. Allora, in termini ovviamente didattici, spiegarla così brevemente è molto semplice come ragionamento. Poi nell'applicazione reale è molto più complicato perché, ripeto, in ballo vanno altri fattori. Tipo, se io ho scelto di prendere un pastore maremmano, un abruzzese maremmano, forse questo non smette, ok? Ma questo ha una predisposizione naturale a essere un cane da guardiania. Quindi la sua predisposizione naturale è quella di segnalare, abbaiare, tenere lontano dal nucleo delle sue risorse qualsiasi agente che lui considera antagonista. Quindi il maremmano ti abbaia anche tutta la giornata senza farsi problemi, capito? Perché lì c'è una pulsione, un ettogramma, un istinto diverso, cioè accentuato dalla selezione. Perché, ripeto, abbiamo un cane da guardiania. Ok, mentre se noi abbiamo altri tipi di cani che magari sono meno propensi all'abbaio, questo potrebbe succedere molto più facilmente, ok? E questo è quanto, insomma, ecco. Quindi io vi lascio un punto di riflessione, che comunque nella lettura di un cane dobbiamo anche considerare quali sono state le sue esperienze di vita che gli hanno portato tutta una serie di rinforzi o una serie anche di punizioni. E molte volte le punizioni sono anche collegate a cose belle. Per esempio, io chiamo il cane viene da me e io lo tocco sulla testa. E in realtà ho punito il cane, perché il tocco sulla testa non è un tocco piacevole per il cane. E quindi in realtà il cane si è sforzato, ha investito energie, è tornato da me e io non l'ho gratificato a sufficienza. Il cane non ha migliore, oppure è venuto da me e io gli ho anche messo il guinzaglio, quindi se tu mi chiami mi metti il guinzaglio... Lo so anch'io che sto cane poi non risponde al richiamo, perché in realtà il richiamo nella mente di quel cane lì non è un'azione seguita da un rinforzo, è un'azione seguita da una punizione, che è mi tocchi sulla testa e mi leghi, quindi mi tocchi dove non dovresti toccarmi, non mi piace, e al tempo stesso anche mi togli la libertà, quindi in realtà è punitivo tornare da te. Non so se rendo, ok? Quindi il cane dopo non torna, il cane non ascolta niente. Osserviamo un attimo le dinamiche, magari forse ci rendiamo conto che è già tanto che il cane ti stia lì, ok? Quindi ringrazia il fatto che fino adesso il cane non ti ha ancora fatto il gesto dell'ombrello, non se ne sia andato veramente, perché in realtà se noi lo osserviamo da questo punto di vista forse ci rendiamo conto che sono tanto pazienti i cani nei nostri confronti, eh? Ok? Però questo è quanto. Quindi attenzione, consideriamo sempre quali sono i rinforzi e quali sono le punizioni che si attivano quando il cane fa determinati comportamenti, soprattutto se sono comportamenti che non sono naturali per il cane. Ok? E quindi anche quando noi andiamo ad addestrare un cane, attenzione che ci sono dei comportamenti, cioè i comportamenti che noi insegniamo al cane sono dei comportamenti che il cane non farebbe spontaneamente, ma li fa perché ovviamente sono seguiti da tutta una serie di gratifiche e rinforzi. Terzo punto di osservazione, terzo pilastro del mio metodo di lettura del cane è la personalità. L'ho lasciato come ultimo perché prima voglio togliermi dei dubbi o farmi un quadro generale di quali sono i suoi comportamenti, di quali sono qual è il suo etogramma, e poi successivamente considero la sua personalità, che in realtà la personalità è la parte più importante. Però dal mio punto di vista, ok, quindi ci sono altri miei colleghi che partono dalla personalità e poi arrivano ad altri punti. Però nel mio caso la personalità la tengo un po' verso la fine della mia valutazione. Però, ripeto, è forse dal mio punto di vista la parte più importante, perché la personalità è l'individuo, il cane che ho di fronte, ok? A prescindere dal fatto che sia un tale tipo bull, a prescindere dal fatto che sia un lupoide, un primitivo, un cane da pastore, un cane da caccia, è un individuo unico, irripetibile e meraviglioso nella sua essenza. È chiaro il ragionamento? Perfetto. Che cos'è la personalità? La personalità è l'insieme dei tratti specifici del carattere che compongono l'individualità di un soggetto, quindi le sue emozioni, il suo atteggiamento, il suo comportamento, ed è un nucleo abbastanza stabile nel soggetto, anche se cambia il contesto o il ciclo sociale. Quindi la personalità di un individuo è quella a prescindere dall'ambiente che lui abbia intorno. Poi ci sono dei punti ci sono degli studi ovviamente sulla personalità, se è innata, se è acquisita, se è composta da fattori inspiegabili legati al contesto, eccetera eccetera, però principalmente la personalità è l'individuo che io ho davanti, e inizialmente posso semplificare dividendo i soggetti in due macro aree, che sono introverso ed estroverso. Quindi quando io osservo un cane e osservo un cane come un individuo a sé, la prima cosa che io cerco di risolvere, il primo quesito che cerco di risolvere, è capire se fra le mani ho un soggetto introverso o un soggetto estroverso, perché da quel punto di vista lì partono due autostrade che non hanno, cioè, che devono viaggiare separate. Quindi se fra le mani ho un introverso, quindi un individuo che tende a prendere dentro di sé il mondo, tentare di comprenderlo, tentare di metabolizzarlo, tentare di assimilarlo e poi successivamente dà delle risposte, allora io fra le mani ho un soggetto che deve essere lavorato in una certa dinamica, ma deve essere anche gestito in una certa dinamica, perché attenzione, perché gli introversi sì, sono dei cani molto lenti a dare le risposte, tendenzialmente in alcuni ambiti sono più facili da essere gestiti, perché non sono dei cani impulsivi, non sono dei cani molto reattivi, però al tempo stesso sono dei cani anche che è più facile anche da traumatizzare, quindi le paure e le esperienze negative della vita di un introverso se le porta a casa. Quindi devo stare attento, e automaticamente se ho fra le mani un introverso non posso pensare di educarlo, addestrarlo, lavorarlo come se fosse un estroverso, perché ha un modo di interfacciarsi con la realtà completamente differente. E quindi magari io continuo ad applicare il mio metodo buono per gli estroversi e questo cane non impara, ma al tempo stesso più vado avanti più mi rendo conto che forse sto facendo più casini che benefici. Quindi l'introverso è un individuo che richiede un processo di lavoro adatto al suo profilo psicologico, è chiaro? Mentre come anche l'estroverso ha bisogno di un suo approccio, perché l'estroverso è tendenzialmente un individuo che risponde e poi pensa. Quindi tendenzialmente è un soggetto, l'estroverso, protratto verso l'esterno, quindi protratto a dare risposte, a fare, a reagire, a essere impulsivo, eccetera, eccetera, eccetera. Che questo può andare benissimo in alcuni ambiti, come può essere un ostacolo per altri ambiti. E anche il metodo di lavoro con cui insegnare qualcosa a un estroverso è ben diverso dal metodo di lavoro che io utilizzo con un introverso. È anche vero che un estroverso, da certi punti, sebbene sia più difficile da gestire in altri ambiti, quindi in realtà essendo cani molto impulsivi, sono dei cani che bisogna avere mille occhi quando stiamo con loro, però al tempo stesso sono dei cani anche tendenzialmente un po' più superficiali. E quindi cosa succede? Che in realtà anche se vivono degli eventi che potremmo definire un po' traumatici, in realtà non si portano a casa un gran rancore. Quindi è meno probabile che diventino dei soggetti traumatizzati, eccetera. Ma questa è soltanto una infarinatura sull'argomento introversi ed estroversi. Veramente potremmo parlarne per giorni e c'è chi è molto più bravo anche di me di valutare e analizzare tutto questo. Però è un punto di vista, è un punto di vista. Cioè, il mio interesse, quello che mi interessa chiudere è attenzione che ci sono tutti questi fattori che ruotano attorno ad ogni singolo cane e se noi non li teniamo in considerazione potrebbe essere che andiamo a sbattere contro un muro e magari quel muro lì è impenetrabile e il cane non ci permetterà mai di entrare. E quindi noi tutto il processo, okay, di vita, relazione, interazione, educazione e addestramento verso un cane potrebbe essere anche una grande disfatta, okay, una sconfitta, perché non abbiamo considerato l'individuo che abbiamo di fronte prima di tentare di insegnare o fare qualcosa con questo individuo. Quindi, per concludere, ovviamente ho solo dato una infarinatura veloce di tutto questo mondo, che ovviamente deve essere analizzato e approfondito. Però, innanzitutto vi lascio comunque con questi punti di domanda, quindi vorrei che tu che mi stai ascoltando ti fermassi un attimo e iniziassi a pensare, ok, ma che cane ho io fra le mani? E magari ponendo questa domanda inizi già un po' a studiarci sopra. Come secondo, ovviamente, puoi affidarti sempre a un professionista che sia in grado, che sia abile nella lettura del cane, e se un professionista non è abile nella lettura del cane, lascia stare, vai via. Quindi se usa un programma standard uguale per tutti, no, basta, ciao, ok, via, ok, non fa per te. Quindi chiunque, qualsiasi professionista, qualsiasi educatore a cui tu ti affidi deve in realtà avere un approccio diverso cane per cane, perché non sono uguali, non sono meccanici, non sono dei robot i cani, non sono dei computer, ok? Sono degli individui pensanti che provano emozioni, che hanno degli istinti, delle pulsioni, delle necessità, che hanno fatto una storia di vita e quindi questa storia di vita qua ce la stanno proponendo, ce la stanno comunque presentando. E quindi in realtà, ma è così che si fa con tutti? No, sbagliatissimo, ok, guai. Quindi per te che mi stai ascoltando, se sei un addetto ai lavori, ricordati che l'importanza di leggere correttamente un cane è di vitale importanza, cioè è indispensabile saper leggere bene un cane. Il secondo fattore è, ricordati, se tu sei una persona normale che ha un cane da famiglia, da compagnia, che ti vuoi solo divertire con il tuo cane, ricordati che fatti aiutare per imparare a leggere il tuo cane. Questa è una cosa importante. Ecco. E consiglio una lettura su questo argomento, che è una lettura interessante, molto illuminante, che è Introduzione a The Hidden Key di Claudio Mangini. È un libro difficile da recuperare, e forse bisogna chiederlo direttamente a Claudio, direttamente all'autore, però è un libro che comunque dà un punto di analisi, di riferimento, di una conoscenza su questo ambito qua che io considero molto valido. Poi ci sono altri libri sicuramente che possiamo andare a leggere e a studiare, sono infiniti libri, ma magari questo, per chi, se qualcuno vuole scrivermi una mail eccetera, magari gli elenco i vari libri che potrebbe andare a cercare per approfondire questi tipi di argomenti. È una lista molto lunga, ecco. E bene, detto questo, io vi ringrazio, è stato un piacere. Questo è un argomento, è stato un episodio che io ho apprezzato particolarmente, in cui ci ho messo molto di mio, quindi in Cinofilia Rock and Roll inizia ad entrare in quello che è il mio progetto, cioè questa condivisione molto più profonda del cane, e quindi sono molto contento. Io ti saluto e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo argomento. Grazie per avermi donato il tuo tempo e per avermi permesso di raccontarti un po' della mia esperienza. Purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi è finito, ma tornerò con un nuovo episodio la settimana prossima. Clicca su Segui e attiva le notifiche per non perderti le prossime puntate. Se questo episodio ti è stato utile, o potrebbe esserlo per un tuo amico o conoscente, condividilo. Così facendo mi aiuterai anche a far crescere questo progetto. Se vuoi proporre una domanda o un quesito o una critica costruttiva, puoi inviarmi una mail. Trovi l'indirizzo nella descrizione dell'episodio. Io sono Andrea Metifogo e sono un consulente del comportamento animale. E questa è Cinofilia Rock and Roll, il podcast che abbaia fuori dal coro.